Buon pomeriggio.
Eccoci qua, scusate,
siamo
abbassato
quasi puntuali, quasi puntuali, non proprio svizzeri, ma
tutto quasi fatto, svizzeri, dai, al confine,
comaschi, sì, insomma, famo piazza, siamo in quella zona là più o meno. Buon pomeriggio da me
e da Nicola, questo nuovo appuntamento con Siamo alla Furta.
Sì, oggi è sabato 9 ottobre
2021.
2021, esatto. E iniziamo la puntata presentando le ospiti odierne.
Due donne.
Che sono due donne che hanno a che fare con le parole, con la scrittura e non solo. E sono la scrittrice Angela Franquillo.
Ciao Angela, ben trovata.
Che mi pare sia una vecchia o media conoscenza di Siamo alla
Media.
Frutta.
Media.
Insomma, una conoscenza 0,4 di Siamo alla Frutta, perché già ci è venuta a trovare in puntate precedenti, in tempi esatti, in tempi ancora liberi da restrizioni,
appunto,
quando
appunto
ancora potevamo, insomma, stracciare qualunque primato di capienza
più
in questa sala. E abbiamo anche la giornalista Mariolina Savino, a cui diamo il benvenuto.
Ben trovata.
Debutto. Grazie.
Per te oggi,
che invece
quindi
è debuttante, che è responsabile ufficio stampa della sezione Angelo Carbonetti di Foligno dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato. E esatto, quindi è qui con noi per parlarci delle sue iniziative, dei suoi progetti.
Perché fa tante cose, abbiamo scoperto, vero?
Beh, prima di tutto posso fare gli auguri a mio figlio, che oggi fa il compleanno, avendocene tre.
Avendocene tre di anni o avendocene tre di figli? Ah,
okay,
ho capito. Quindi facciamo gli auguri al...
Intanto come mamma la prima,
certo,
cosa, poi
figlio mediano, primo o ultimo?
Il medio,
il figlio di mezzo.
Ce n'è uno grande, uno in mezzo e poi c'è una femminuccia. Quindi ho fatto tutto.
Quindi facciamo gli auguri al figlio mediano
Marco De Paolo.
Marco, che compie quanti anni? Non raccontiamo la sua vita perché non è più presente.
Compie 36 anni e sta in Trentino.
Bene, allora, tanto
montagna.
Nonostante sia un'altra latitudine, ci può ascoltare se vuole, perché ricordiamo che questa trasmissione va in onda via internet sul sito www.radiofonica.com. Scrivete radiofonica col PH, altrimenti non so cosa succede al vostro PC. La trasmissione si può anche ascoltare in podcast a partire dalla giornata di domani
fino alle 17, sempre la cabina telefonica.
E ricordiamo che noi vantiamo anche in tempi difficili come questi, o in tempi di, chiamiamoli così, di convalescenza come questi, un grande primato. Noi siamo su Radiofonica, la trasmissione più ascoltata il sabato dalle 3 alle 5. Cioè siamo,
come mai?
Abbiamo questo grande primato che nessuno ci sta ancora portando via.
Devi
sintonizzare su questa rete. A quest'ora siamo i più ascoltati. È incredibile. Poi, siamo sempre orgogliosi.
È strano ma vero.
Siete come pane e Nutella. Buonissima a tutte le
Abbiamo mangiato da poco, ci fa venire anche fame.
Abbiamo
mangiato da non tantissimo. Salutiamo, diciamo, anche Angela, ha degli amici che conosciamo. Musicaun, le ossi di Fuigno, perché è anche, fa anche counterapia.
Sì.
Che se si ascoltano, hanno richieste musicali, questo
ma
anche per te lo possono fare. Quindi scatenate fino alle 5 con le richieste musicali con calma, perché non essendo Silvestre, io a posto Silvestre, insomma, non ho la velocità di Silvestre, quindi con calma, mi raccomando, siate buoni.
Quindi
che venti.
In realtà trasmetteremo dall'autoradio di Nicola, lui ha ancora le musicassette, quindi dovete avere un po' di pazienza, mandare dietro il nastro, trovare la canzone giusta, quindi al massimo due richieste per tutta la puntata.
Bravissimo.
Bene.
Allora, andiamo con la prima canzone, poi lascio lo spazio, insomma, perché già qualche cantante mi ha detto che piace qualche richiesta in...
Esatto, prima delle richieste con dedica, partiamo con la selezione di Nicola.
Ma è capitato di telefonare fa 20 anni?
Beh, te lo dico tra 20 anni.
Ok.
Se mi sarà capitato, Lucio Dalla con telefoni tra 20 anni, e noi ci risentiamo
fa
tra poco.
A dopo.
Che molto spesso pianga, però quando è tranquillo, come fa sto coccodrillo? Il coccodrillo
telefona tra 20 anni. Io adesso non so cosa dirti, non so risponderti e non ho voglia di capirti. Au! Invece pensami, tra 20 anni pensami.
Era Lucio Dalla con Telefonami tra 20 anni, quindi se sei destinatario di questa canzone annotati in un'agenda a lunga scadenza, diciamo, questo appuntamento, altrimenti vi dimenticherete. Siamo in compagnia di Angela Franquillo e Marilena Savino e cominciamo a parlare delle loro iniziative, estraendo a sorte la persona con la quale, quindi, dal bussolotto è uscito il nome di Marilena Savino. Che incontrerai Real Madrid? No, scherzo, ovviamente non è un abbinamento di Coppa dei Campioni.
Non è tifosa Juventina, no? Speriamo.
No. Diciamo che Napoli, Roma, Milan, l'Inter era il mio primo amore. Quindi ho messo tutto. Tranne che la Juventus.
Ho capito, quindi insomma, una vita calcisticamente molto tormentata la sua.
Molto complicata.
Molto complessa, quindi è qui per parlarcene, per in qualche modo ritrovare un po' di speranza dopo.
Sì.
Battuti a parte. Marilena, noi siamo tutto orecchio, ovviamente.
Chi è Marilena Savino?
Allora, Marilena Savino è una storia un po' complicata. Primo per il segno zodiacale, perché sono un ariete. È un ariete, sfonda i muri. Venendo da una storia federiciana importante, perché Melfi, come vi dicevo prima, è una città dove Federico II ha avuto il suo grande exploit e da dove ha comandato tutto il sud. Per cui diciamo che abbiamo un po' questo piglio, un po' da condottieri. Mi sono trasferita in Umbria anni fa, mio marito era un insegnante dell'alberghiero e quindi 40 anni fa sono venuta qui e sono rimasta incinta del mio primo figlio. Quindi poi dei figli ne ho fatti 3 e quindi ho sospeso un po' quelle che potevano essere le attività varie che, di cui mi occupavo già prima. Quindi poi ho cominciato a fare la mia carriera di giornalista, mi sono iscritta all'ordine, ho fatto parte di una redazione, Il Cittadino, per anni, che si occupava di situazioni monotematiche, nel senso Festival di Spoleto, Quintana di Foligno, tutti gli eventi, la mostra mercato di Norcia del Tartufo Nero, cioè tutti gli eventi presi proprio dal di dentro, quindi aperti dal cuore, entrando dentro ai prosciuttifici, parlando con gli artigiani, capendo proprio il senso vero della tradizione. San Benedetto ho fatto un'esperienza meravigliosa, perché essendo San Benedetto di Norcia, ma in realtà a Norcia non c'è stato mai, perché lui è andato a Roma e poi da Roma a Subiaco e da Subiaco a Cassino, questa storia è diventata grandissima, perché poi è diventata la storia europea, perché lui è il patrono europeo. Noi abbiamo fatto sempre questi viaggi nelle città principali europee, okay, e da lì abbiamo capito quanto era importante il messaggio di quest'uomo nato da Norcia è diventato. Quindi, per dire, questo per entrare un po' negli spaccati di quelli che erano gli argomenti trattati. Poi ho un periodo seguito la radio, quindi facevo il telegiornale da Spoleto, la mitica radio TL, e poi ho continuato sempre con l'attività di giornalista e avendo fatto il liceo artistico e l'accademia, quindi essendo stata nel mondo dell'arte dall'interno, anche lì ho unito un po' sia lo scrivere che l'arte, e ho cominciato anche a interessarmi degli artisti, quindi facendo delle estemporanee, creando degli eventi. E in questo momento particolare sono orgogliosa di una nostra amica che è affetta da SLA e lei dipinge con gli occhi. Hanno fatto ieri sul terzo canale, su Rai 3, hanno fatto un'intervista a lei, ma lei è, diciamo, parte del nostro gruppo, che è un gruppo aperto, non è che diciamo sì, abbiamo, ecco, è molto inclusivo, ma poi ognuno fa come gli pare. Lei è la nostra punta di diamante, nostro, perché è una persona, sì, meravigliosa, perché tramite Messenger noi comunichiamo continuamente e dipinge con gli occhi. Quindi lei riesce con un puntatore oculare a dare uno stimolo visivo, e quello stimolo un po' mi fa ricordare quella copertina di Pink Floyd, sì, mi fa ricordare proprio questo evento. E quindi poi il computer riesce a rilasciare, in base a quello che lei dà il comando, il colore sulla tela, e riesce a fare. Mi ha chiesto che cosa mi piaceva avere, cioè il mio nipotino adorato, amante di Bing, lei ha fatto Bing con
poi a San Mattia,
Bing è popolarissimo, sì, nella fascia, penso, 2-5 anni, credo,
sì, un coniglietto nero, meraviglioso,
ma per la gioia, no, perché San Mattia, purtroppo, no, che ha colpito negli ultimi anni, penso anche allo sport, no? E ma fuori sport tanta gente, ma te purtroppo chiaramente.
Beh, ma ha cominciato Borgonovo,
poi Signorini, sì, giocatore, sì, di Genova.
Sì, sì, esatto. Borgonovo poi aveva gli scritto... sportivi solitamente hanno portato magari più alla ribalta della. Sì.
Beh, Massimiliano Castellani aveva scritto un libro che si chiamava Palla Avvelenata. Massimiliano Castellani è un grande giornalista folignate, ma lui in realtà sta in Forza all'Avvenire, quindi ormai è uno di quelli che, se fosse il giornalista arrivato, condividevamo la stessa scrivania ai tempi del Cittadino. Lui scrisse questo libro, Borgonovo era ridotto poi quasi in povertà, è stato un periodo, stava anche in macchina, perché effettivamente era arrivato per la malattia, non avere più niente con,
sì, una malattia veramente temenne,
quindi sì.
Però
sì,
è bello che nonostante questo ragazza non si sa se riesce a esprimere le sue potenzialità,
arte.
Atta attraverso la mente io.
Ma poi è molto spiritoso, cioè lei ha una gioia di vivere, appena la mattina, buongiorno, cioè proprio è un buongiorno pieno, poi non è,
quindi,
non è un buongiorno.
Organizzi cose, diciamo, eventi legati agli altri adesso in questo momento, giusto, mi se sbaglio.
Sì, anni fa, nel 98, organizzai il Franto Tipico, era un evento a livello artigianale e di prodotti tipici, e lì avevo messo insieme l'esperienza sempre giornalistica fatta di territorio e quindi fatta di Valnerina, di tutto quello che era, diciamo, quello che si costruiva lì, e con proprio un evento fieristico, quindi fece. Il Franto Tipico ancora esiste, dal 98 ancora esiste, io l'ho fatto per 5 anni, poi dopo il comune ne ha beneficiato, e ancora oggi Castelritaldi, a fine novembre, se voi andate su Acqua del Marchese, trovate il Franto Tipico. Ecco, quindi sono felice di questo.
Altre cose che non sapevamo dei Umbria, di questa e della nostra terra, tra virgolette, quindi...
ne so un po',
bello venire con questa. Prima parli del gruppo Regalato, dove c'è anche di questa, battaglia, questa ragazza che si dipinge con gli occhi. Come si chiama? C'è un gruppo? Quanti siete? Come si chiama il gruppo?
Allora, Carapace, altro non è Carapace, ma Carte, che sarebbe Movimento Artistico Culturale, altro che non è che un movimento spontaneo,
okay,
che ha le porte non aperte di più. Non c'ha proprio le porte, ecco. Quindi chi arriva e sosta con noi anche per una sola estemporanea è benvenuto. Serve l'attività artistica, serve principalmente per dare la possibilità a tutti di partecipare, okay, dà la possibilità ai territori, ancora una volta, di potersi far conoscere, specialmente quei territori. Anni fa, faccio un piccolo inciso, io avevo fatto un giornale che si chiamava Piccole Umbria, e Umbria e Campanili erano due facce della stessa medaglia. Umbria e Campanili non era Guelfi e Ghibellini che litigavano fra di loro, ma erano l'unione fra i comuni, quindi l'unione fa la forza. Se Foligno litiga con Terni, calcisticamente lo può fare, ma se lo fa economicamente si fa male, ecco. E questo era il concetto. E Piccole Umbrie invece, che era fatto in bianco e nero, quindi dava proprio questa sensazione di tradizione, serviva proprio per entrare nelle piccole manifestazioni. Ero partita da Sant'Antonio Abate, dove le stalle di una volta portavano tutte disegnate, lo saprai Angela,
sì,
tutti questi. Sant'Antonio veniva, c'era il signore, il pittore, entrava nella stalla, e qui ce ne sono esempi dappertutto. Gli davano da mangiare, da bere per una settimana, finché non aveva finito di fare il santo, e quel santo veniva poi adorato, e il 17 di gennaio Sant'Anduono, cioè Sant'Antonio Abate,
una festività molto sentita nella devozione cattolica,
sì, ma principalmente a livello proprio agroalimentare, sì, perché senza Sant'Antonio Abate le colture andavano magari,
certo,
perse
propizia,
per le gelate,
esatto, propizia, diciamo, la fertilità dei campi, e la buona riuscita dei raccolti, certo. Anche gli animali solitamente venivano benedetti da Sant'Antonio, no?
Fanno parte di quel mondo, perché sì, poi dopo le vacche facevano latte, il latte produceva formaggio, il formaggio produceva vita per chi lo mangiava, insomma è tutta, certo, una catena alimentare, e veniva visto, diciamo, al di sopra di tutto questa immagine di questo santo.
Tradizioni, no?
Sì. Cosa hai portato, diciamo, delle tue origini lucane in Umbria? Perché sono entrambe regioni piccole, fondamentalmente, no? Certo, il Molise è la regione, no, della cui esistenza a volte ironicamente si dubita, perché è la regione più piccola d'Italia assieme, sì, alla Val d'Aosta, di fatto. Sì. Però sia la Basilicata che l'Umbria sono realtà che potremmo chiamare da microcosmo per certi versi, no? Però sono realtà molto diverse, nel senso che l'Umbria è densamente popolata, uniformemente popolata, invece la Lucania possiede una varietà di paesaggi che è piuttosto diversa dalla uniformità collinare dell'Umbria.
Certo.
Com'è stato l'impatto con un mondo piccolo ma differente? Che cosa hai portato della tua esperienza,
allora,
della tua identità, diciamo, in,
allora,
in questo territorio?
Allora, visto il periodo che stiamo vivendo, per esempio, io mi emoziono ogni volta che entro dentro un frantoio. Perché io mi ricordo da piccola mio padre che mi portava dentro al frantoio, da noi si chiama Utrappeta, e io dormivo sopra a questi sacchi di olive, no? Che erano anche poi morbide, perché si confacevano alla schiena. Sì, e fondamentalmente mi ricordo che mi addormentavo, poi sentivo il rumore della mola che girava, e poi mi riaddormentavo. Quindi mi è rimasto questi odori, questi profumi, questo ricordo meraviglioso. questo mi ha spinto molto a entrare in sintonia con l'olio e quindi quello che significa l'olio, capire l'essenza vera e quindi cominciare a capire qual era l'olio di sasso, l'olio di terra, la differenza, la fascia olivata che noi abbiamo sulla zona di Trevi, che è una zona baciata dal Signore, oppure altre situazioni che mi hanno portato ad approfondire sempre di più. Infatti frantotipico era proprio legato all'olio, se vogliamo ritornare poi al congiungimento. Mi sono portata quell'esperienza e anche quella che è la nostra forma massima di comunicazione, che è l'abbraccio, il toccare, noi ce l'abbiamo un po'. L'umbro è un po' ombroso, ma io me li sono conquistati piano piano, perché dopo 40 anni conosco tutti.
Sono più difficili da conquistare, poi se conquisti poi un po' conquistare all'inizio.
Mi sono portata dietro tanto e ho avuto molto di più, perché poi qui ho cresciuto la mia famiglia e quindi devo dire che non sono più tornata giù e non tornerò giù, ma non perché non amo la mia terra, sia chiaro, sì, quella rimane sempre, però l'inserimento è stato talmente positivo che è forse per quello che diceva lui, cioè il fatto che l'Umbria è concentrata,
sì,
cioè tu non devi fare lunghe distanze, ma tu fai Foligno, Spello, Bevagna, tre meraviglie una fila all'altra, poi vai a Spoleto, Porvie, cioè è un continuo, e dopo tanti anni ancora gioisco di questo, sono felice di questo, prendo la macchina e mi faccio i giri.
Cioè, proprio tutte stare patronato, ma tutte stare patronato, Perugia, o a Foligno, o a Spoleto, sì, o a Vieto, no, mi sono patronato, ma portano, perché infatti essendo piccola, no, è più facile, no,
sì, sì.
Sì, questa prossimità effettivamente aiuta.
Sì, posso dire che Mariolina, il mio primo figlio si chiama Francesco, insomma, se questo vi basta per dire qualche amore che c'è per l'Umbria.
Beh, certo, indubbiamente è un nome che in Umbria
ha un certo
ogni tanto troviamo all'anagrafe, insomma, effettivamente qualche volta capita.
Andiamo con la canzone che una senta poi Andrea, pensi tu, perché è un famosissimo.
Che cosa?
Marco
Mengoni.
Oh, l'ultima, ma stasera.
Ma stasera, okay. Ma magari me la chiedeste,
ecco,
stasera,
vedete,
ad uscire.
Dopo 30 anni, ma stasera almeno abbiamo una prospettiva un po' più vicina, diciamo, di per organizzarci. Quindi, ma stasera, Marco Mengoni, torniamo tra poco.
Ciao ragazzi.
Forse ho sbagliato a parlarti di me, scusami, che disastro. Quello che provo per te sembra avorio, ma invece alabastro. Ti ho scritto un libro di...
Era Marco Mengoni con Ma Stasera. Siamo in diretta sulle frequenze digitali di www.radiofonica.com. Radiofonica scritto col PH. Siamo alla frutta, davvero, perché è sabato.
Sì,
io sabato sono sempre alla frutta. Devo dire... uso le energie residue per
finire la giornata,
per affiancare te in queste interessanti puntate.
Salutiamo il marito di Angela, sei d'accordo?
Salutiamo il marito di
Angela, perché abbiamo scoperto
Angela e salutiamo quel santuomo del suo marito che
a
seconda,
no,
le sue iniziative un po' spericolate, per carità,
esatto,
niente di illegale ovviamente,
no.
Però devo dire che Angela ci ricordava come per assistere al concerto in alta quota di Marco Mengoni, che si è tenuto nei pressi del Monte Cucco 2 anni fa, nel 2019, se non sbaglio, si sia sobbarcata la bellezza di 28 chilometri tra andata e ritorno, perché il concerto si teneva in alta quota e non era raggiungibile la sede appunto del concerto
con
l'automobile, con i mezzi consueti. Però, visto che stiamo raccontando, diciamo, praticamente tutta la vita di Angela Franquillo, vediamo di presentarla o di ripresentarla. Angela Franquillo è una scrittrice e oggi ci parla di alcune sue fatiche letterarie, che tra l'altro stanno ottenendo ottimi riscontri, come ad esempio il romanzo giallo che ha scritto e anche la favola per bambini di cui è autrice. Angela, il microfono è tuo, cioè tuo, non è troppo a portare a casa,
no,
cioè, per 10 minuti è tuo.
Vocalmente è tuo, poi fisicamente rimane qua.
Tuo, puoi illustrarci le tue iniziative.
Allora, io ho sempre pensato che ognuno di noi abbia, cioè, un potenziale spesso è nascosto. E sin da bambina mi è sempre piaciuto scrivere e leggere, anche se leggere il tempo tra lavoro, casa
non ce n'è tanto.
Non ce n'è tanto. E spesso capita anche di stare sul letto e leggere le prime pagine e poi addormentarsi, sì. Però ho sempre pensato che ognuno di noi ha qualcosa da raccontare. E già dai tempi non sospetti mi ricordo che una mia professoressa di italiano lesse un mio tema in classe per la bellezza e i temi che avevo affrontato e mi fece tanto piacere. Poi è rimasto lì gli impegni, il lavoro, la vita quotidiana e tutto è scomparso, diciamo. Poi a un certo punto ho deciso di prendere in mano la mia vita e di fare tutto quello che volevo fare, cioè quello che mi sarebbe piaciuto fare. E infatti dipingo, e per questo conosco benissimo Mariolina, e in più ho iniziato a scrivere e faccio parte dell'associazione Oasi di Foligno, che è un'associazione Onlus che si occupa di bambini in pediatria. E grazie a loro mi si è aperto anche un mondo delle favole, diciamo, perché comunque quando vai in ospedale spesso non puoi giocare con no. oggetti o toccare bambini, quindi con delle piccole cose, dei stratagemmi, facendo indovinelli, devi riuscire a catturare l'attenzione del bambino. E da lì è iniziato, ci raccontiamo le favole, da ognuno io racconto un pezzo, tu ne racconti un altro, e un giorno davanti al computer mi sono messa a scrivere una favola. E di quello che poteva praticamente avermi insegnato essere un clown. E questa favola è una favola molto semplice, ho cercato di raggiungere un target di bambini un po' non proprio piccolissimi ma neanche
grandissimi.
Grandissimi.
Medio, diciamo.
Medio, sì. E racconta di un paese che si chiama Felicilandia, dove esiste solo la felicità, dove non esistono guerre, non esiste odio, non esistono soldi. E tutto era merce di scambio, fino a che un giorno arriva una persona molto cattiva, putrid, che lancia il seme del dolore.
Che non è appena putrid, ci salutiamo, no?
No. Non è russo, no. Cioè, nel senso, non ha, diciamo...
Putrid.
Come non
putrid.
È amico di Silvio.
No. E quindi lancia un seme, il seme del dolore, che ramifica, e quindi il dolore potrebbe essere fisico, psicologico, il dolore di una perdita, e tutto quello che comporta nella vita quotidiana che viviamo adesso.
Dolore in senso generale.
Generale. Quindi. E lì si erige un grandissimo labirinto e la storia prosegue con due personaggi, due bambini che okay. riusciranno a togliere la maledizione con delle varie peripezie. E questo favola è nata con l'idea di far capire l'importanza delle piccole cose che spesso noi sottovalutiamo, come l'amore, la condivisione. Anche lo stare vicino, anche come lo abbiamo visto con il lockdown, anche la mancanza fisica, anche solo un abbraccio, solo lo sguardo, che spesso diamo per scontato, e invece sotto alcuni proprio non poteva capitare più preciso proprio questo libro.
Assolutamente.
Che poi è uscito proprio in prossimità del lockdown, quindi proprio preciso.
Hai preso più, come si dice, più sì. no, adatto. Il nome del titolo del libro
si chiama La biglia magica. I proventi della biglia magica erano, cioè praticamente vanno al, io faccio parte anche come volontario dell'AIRC e okay. ho deciso di devolvere i proventi all'AIRC,
che è un'associazione
per la lotta contro i tumori.
Perfetto.
Per la ricerca.
Ok.
E anche perché questo libro era stato dedicato a una persona che ora non ce l'ha più. E quindi io ho deciso di fare, di continuare questo filo conduttore del dare, anche se poco, intanto qualcosa dà.
Quanto ha influito su questo libro? Tu sei clown, non ho un po' di tempo, quanti anni?
Sono ormai 5 anni.
Ok, quindi mai sono una veterana, tra
virgolette. Sono una vecchia. Da
più di te o da meno di te?
No, meno di me.
Ah, tu sei?
Sì.
Tu sei
io 11
tu
anni.
Sei barone,
tu 11 anni,
ma sono
barone.
Bravo. Barone Naso Rossi, insomma.
Bravissimo.
Barone Naso
Rossi. Lei è contessa del Naso Rossi.
Lei, esatto. Lei è contessa.
Principessa.
Addirittura, principessa. 5 anni, potrei essere dama di compagnia, cioè, dire tanto.
Scusate. Dicevo, quanto ha influito su le tue esperienze, no? Su questo libro, già detto parecchio.
Sì.
Ed è stato difficile trasportare... emozioni hai provato in tutti questi anni di counterapia, di incontri con bambini in questo libro è stato un unico facile, poi è stato naturale quasi.
No, io per me è stato molto naturale, perché quando ho affrontato questo ho affrontato il corso di clown terapia, la mia idea era proprio di aiutare gli altri. Poi spesso si pensa che quando uno va in ospedale serva chissà quante cose, che palloncini, cioè in realtà serve realmente poco. Quando ho conosciuto anche Patch Adams, che sì, è venuto a Poligno, e sono andato insieme a lui in corsia, mi sono resa conto che veramente serve poco. Cioè lui non aveva nulla, aveva se stesso.
Due forchette,
due forchette, un'espressione buffa, anche se adesso ci avremo queste mascherine, ma siamo tutti fermi purtroppo. Però serve veramente poco essere felici. I bambini hanno tutto un altro punto di vista. Cioè, quando per esempio anche facevi degli scherzi sui colori, e io gli dicevo: guarda, nel mondo della fantasia il rosso non è rosso, potrebbe essere anche arancione. E loro stavano al gioco e giocavano con me, con le piccole cose. Invece se lo fai a un adulto e gli dici il rosso è arancione, lui ti dice: ma tu sei pazza, rosso è rosso. E quindi ecco perché è stato molto facile buttare su carta le mie emozioni. Mi ricordo ancora una bambina che mi ha detto, e mi è rimasta una delle primi servizi che ho fatto con la mia amica Titti e la mia amica Scoppiettina, e facevamo, lei, questa bambina non poteva giocare per motivi che non sto qui a dire, e mi disse, certo, semplicemente io feci un gioco di magia, ma veramente una stupidata, e lei mi disse: ma sei magica?
Magica.
Amore. Cioè questa parola mi è rimasta talmente impressa che penso che basta poco. Cioè a me mi è bastato poco per riempirmi il cuore e farmelo diventare un pallone che è volato in alto. Questa è la sensazione.
Ma Abby è veramente magica secondo te? Perché Abby è magica, è bello, no?
Sì.
Magia anche è bella, perché se poi magia porta amore, no? Fa scomodore, è veramente magica Abby.
Sì, è magica, perché la biglia può essere piccolissima, può essere grandissima, può essere lucida, opaca, la biglia può essere di tutti i tipi di colori, e poi nella fantasia la biglia può essere qualsiasi cosa.
È vero. Pier?
No, devo dire che le parole di Angela ci danno molti, molti spunti. Tu hai detto che ecco, sono importanti le piccole cose, no?
Sì.
E mi chiedevo quanto comunque nella vita di tutti i giorni sia difficile trovare anche lo spazio per le piccole cose, perché le piccole cose a volte sono un po' inciampi, no? Sono come quegli oggetti che restano sul tavolo, che vanno messi a posto, che uno non mette a posto mai, e poi piano piano si accumulano. E dove si trova la forza? Perché è vero che
in se stessi. E poi quando ti accorgi che guardi gli altri, persone che stanno soffrendo, tipo la signora che diceva, la mia amica Mariolina, e che ce la mette tutta per vivere, ti accorgi che la tua vita, cioè, sei fortunatissima. Cioè tu sei la donna più fortunata del mondo quando hai la salute, perché quando hai la salute puoi lavorare, anche se mangi pane e cipolla comunque vai avanti, però mi sento fortunata. E spesso dico anche alle mie amiche: non mi fate regali per i compleanni stupidi, cioè io voglio la presenza, una telefonata, un dire ci sono, per me basta. Queste sono l'importanza delle piccole cose.
Quindi hai molte amiche, diciamo, visto che non devono farti regali.
Infatti, spam.
Tutte a parte. Le amiche parsimonie sono tutte quante di Angela.
Questo libro l'hai scritto durante il lockdown, no?
No, l'ho scritto prima.
Prima il lockdown, scusa. Quando poi hai fatto il lockdown, no?
Sì.
Pensando a questo libro che hai scritto, che hai pensato?
Allora, la prima cosa ho detto: scusate la parola, che sfiga, proprio sotto lockdown esce, quindi non posso neanche fare la presentazione. Poi ho ragionato che comunque per me era un traguardo, uno dei tanti che vorrei raggiungere, e quindi anche se stavamo in lockdown non mi è importato. Io ci avrò avuto, infatti il 19 settembre ho fatto la presentazione di questo libro con il mio amico Balù.
Salutiamo, ciao Balù.
Ciao Balù. È stata una giornata ricca di emozioni, per tante cose, per tanti interventi. Il nostro presidente ha parlato dell'Oasi. È stata veramente
Stefano, ma non mi chiamo
Stefano.
Ciao, salutiamo.
Sì, Di Salvo Stefano.
C'è ragione.
Sì. E quindi è stata una giornata indimenticabile. Quindi anche se è stato il mio libro è uscito durante il lockdown, ho visto sempre il lato positivo. C'è stata comunque la presentazione in ritardo, ma c'è stata.
Mai aiutati e mai, come si dice.
Sì. Mai disperare.
Giusto. Andiamo con la canzone?
Certo.
E andiamo con Mannaino, Me so biacato.
Sì, stavolta la canzone è stata scelta da Mariolina, quindi è Ormai un, ormai un classico della canzone d'autore italiana, perché ormai sono alcuni anni che Mannarino l'ha presentata. Non è chiaramente un invito, diciamo, a come trascorrere questo sabato sera, però tutto sommato, come capirete dal testo, non è chiaramente
è in onore all'Umbria. Esatto. Umbriacati.
Esatto, esatto. Mi sono umbriacato. Effettivamente era, grazie Mariolina, la sua, diciamo, versione umbra del testo di Mannarino. Ci sentiamo tra poco.
A dopo.
Era Mannarino con Me sono ubriacato, che ricorda anche il modo in cui Nicola ha festeggiato l'ultimo scudetto dell'Inter, celebrandolo, esatto, quindi non ti dava una sbronza da 10 anni, quindi immaginate, insomma, quanto si sia goduto questo evento sportivo. Siamo in compagnia di Angela Franquillo, scrittrice, e di Mariolina Savino, giornalista, e stavamo discutendo appunto di volontariato, di
scrittura,
di scrittura. E a questo punto vorrei ricoinvolgere Mariolina, visto che abbiamo l'ultimo quarto d'ora, l'ultimo quarto d'ora, diciamo, prima di congedare le nostre ospiti. Quali progetti stai mettendo in campo per le prossime settimane, i prossimi mesi? Tu che sei, da quello che abbiamo capito, un moto perpetuo, cioè ogni giorno devi andare almeno a Spello, a Foligno o anche a Bastia, volendo già un giretto a Bastia,
Santa Maria degli Angeli,
o a Santa Maria degli Angeli, anche, non so, anche, diciamo, anche a Ramazzano,
di,
volendo,
una sorta di vulcano in eruzione costante e continuo. Allora, diciamo che i prossimi progetti, ho avuto un po' timore dell'apertura delle scuole e che di nuovo ci bloccassero, insomma, quindi prego il Signore che questo non avvenga, ovviamente.
Penso un po' a tanti nel,
ecco,
mondo della,
quindi,
scuola.
Sono, secondo me, la cosa più importante è aver superato, se Dio vuole, questo impasse. Io mi sono vaccinata a aprile, ho fatto il richiamo a maggio e forse adesso dovrò rifarlo di nuovo, perché superati i 60 anni, ahimè, lo dico.
La terza dose.
Sì. Però non è un problema quello, perché secondo me, se questo ci avvicina a poter stare, come diceva Angela, a abbracciarci quando ci incontriamo e non stare a distanza con la paura che l'altro ti infetti, non pensando che tu puoi infettare l'altro, perché poi no, si crea anche questa sorta di situazione, certo, anche antipatica e fastidiosa, quindi a distanza dagli altri. Diciamo che la progettazione è, allora, finora ero io che progettavo e proponevo, adesso sta succedendo il contrario, nel senso che non più tardi di domenica scorsa a Borgo Trevi c'è stata questa estemporanea fatta con un centro sociale, mi avevano cercato, il sindaco Bernardino Sperandio è venuto giù, è stato felicissimo di questa cosa e ci ha riproposto un'estemporanea per entro la fine dell'ottobre trevano, altro evento, il sedano nero di Trevi, ragazzi, una cosa meravigliosa, è bianchissimo. Però so che si chiama sedano.
Chi non ha mangiato non ascolta questa trasmissione, sennò gli viene la fame.
Ma non può capire quello bestiale, che è il sedano ripieno, per cui ne parleremo un'altra volta, parleremo di cucina.
Poi danno qualche cosa, qualche spuntino, no?
Ecco, per il 30.
Parliamo sempre dopo pranzo, quindi tranquilli.
Per il 31,
non avrete attacchi di fame.
No.
Per il 31 saremo in piazza a Trevi per un'estemporanea. Ecco, quindi per dire che i progetti ormai sono diventati loro, nel senso. Ci chiamano e noi realizziamo, il gruppo di artisti è sempre pronto a dare il massimo, perché poi descrivere le città o fare anche quello che uno crede più opportuno, perché come mia principale scopo non è quello di far mettere un quadro in una cornice, il mio scopo è quello di far fare all'artista quello che vuole, quindi la dimensione non c'è del supporto. La tela come gli pare, non serve la tela gallery, oppure basta anche un pezzo di legno, l'importante è la creatività e senza il tema principale, perché ognuno sceglie di fare quello che vuole e con che materiale vuole.
Anche domani ci sarà un'estemporanea?
Domani sì, domani abbiamo un'estemporanea a
Sant'Eraclio.
Al tuo paese, sì. a Sant'Eraclio, anche se anch'io abito vicino a te. Allora, primo trofeo antico mulino al castello di Sant'Eraclio. La partecipazione è stata anche in questo caso richiesta. Mauro Marchionni, attuale presidente della comunanza agraria, e queste comunanze agrarie sono molto importanti perché i capofamiglia partecipano a tutta la vita sociale ed economica della cittadina, mi ha chiesto di fare questa estemporanea e Angela gli ha suggerito il mio nome e da lì è partito questo progetto che si realizza domani, quindi siete tutti invitati a venire a Sant'Eraclio, ne vedrete delle belle.
Ma Irina Savino ha un sogno suo nel cassetto invece?
Sogno mio nel cassetto? Sì.
O nell'armadio, cioè, ma se è parecchio grande,
sì.
Sarebbe un
armadio. Io ho un grande sogno, vai, che è quello che la fibrosi cistica venga sconfitta.
Bello.
E non dico altro.
Penso che hai detto tutto, no?
Beh, un sogno sicuramente nobile e ambizioso.
Importante, assolutamente.
Molto, molto importante. Bene.
Donate.
Esatto, donate, esatto. Cercate di aiutare la ricerca come meglio potete.
Sì.
Angela, hai proprio pochi minuti.
Sarò flash.
Sì, per parlarci in realtà di un'altra tua pubblicazione che tra l'altro ha riportato un riconoscimento, no, lusinghiero per te, vale a dire un romanzo giallo, Riflessi sbagliati, che come La biglia magica è stato edito dalla casa editrice Bertoni, sì, e che ha partecipato ad una rassegna, un concorso che si è tenuto, se non sbaglio,
al Lago Trasimeno.
Sì, cioè però non proprio in mezzo all'acqua, ragazzi.
No.
Si è presentato.
Ah, no, no.
Non su un traghetto, ma dove?
A Toro
sul Trasimeno.
Sì.
Nella scorsa estate, credo.
Sì, 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 sì.
Nella,
sì,
scorsa estate. Parlaci di questo romanzo.
Allora, è un racconto.
Questo racconto, scusa.
Questo racconto.
Riflessi sbagliati.
Sempre per tornare in tema lockdown. Durante il lockdown ho riempito i miei spazi dipingendo, scrivendo, e siccome sono un amante di gialli, Agatha Christie è la mia scrittrice preferita.
Salutiamo,
che non ci sarà
salutiamo
più,
Agatha,
ci ascolterà dall'aldilà.
Esatto, ci ascolterà.
E quindi ho iniziato a scrivere dei gialli e prima sul computer e poi ho mandato alcuni concorsi in alcuni concorsi letterari dove qualcuno è stato selezionato per essere poi stampato su delle antologie. Poi per caso avevo letto quest'estate che anche Bertoni faceva questo primo concorso sul Lago Trasimeno e il giallo doveva, cioè il tema era che doveva essere fatto proprio sul lago, cioè
okay,
l'omicidio è sul lago. Quindi l'ho buttato giù.
Così per attrarre turismo, no? Cioè
sì,
un modo, diciamo, per incentivare.
Beh, è giallo, no?
Certo.
E quindi io l'ho buttato su carta nel giro di poco e la scadenza era breve e l'ho spedito tramite mail. Non ci contavo assolutamente, invece con mio grande stupore sono stata selezionata come prima, quindi ho vinto il primo classificato sul racconto perché c'era sezione racconti e sezione romanzi, io su quelli dei racconti. A novembre verrà pubblicato da Bertoni e devo dire è una soddisfazione.
Cioè, la storia, cioè, chiaramente,
adesso la storia non dice che va a finire,
insomma,
altrimenti ci...
Vi posso dire a grandi linee che è uno spot pubblicitario,
okay,
che si fa proprio sull'isola maggiore del Lago Trasimeno. E durante questo spot pubblicitario, per far sì che pubblicità all'Umbria dopo il lockdown, muore improvvisamente una persona. E quale sarà? Chi sarà stato mai?
Che non fate spot pubblicitari.
Ecco, evitate insomma di frequentare le isole del Trasimeno per fare spot pubblicitari perché è molto rischioso. Questa è la morale, diciamo, del...
La differenza fa già il quell'altro libro che hai scritto, no?
Sì.
Cioè, qui ci ha messo, penso, meno passione e più... più descrizione, più...
Sì, perché poi spesso mi è capitato di... Un conto me ne sono accorta con il tempo. Cioè, un conto parlare. E quindi le stesse cose che tu scrivi non le vuoi... Cioè, una sensazione, una cosa che tu vedi la devi buttare su carta. Quindi un colore, magari che dai per scontato. E mi è piaciuto talmente tanto scrivere gialli perché sono intriganti. Cioè, descrivi il personaggio delle immagini come potrebbe essere, addirittura in alcune circostanze mi guardo anche dietro, io, madonna, ci fosse qualcuno di quelli che scrivo. Cioè, quella sensazione di cupidità. e mi ha dato tanto, mi dà tanto soddisfazione, soprattutto perché alla fine si scopre chi è stato. Negli ultimi avvenimenti di cronaca,
non si sa. Ora, insomma, il romanzo è ambientato in un'isola, i sospetti non possono essere centinaia, perché l'isola, insomma, l'isola Maggiore Polvese, insomma,
sì, ma ci sta lì i personaggi del cast, no?
Però, però certo, è una storia che vi invitiamo a leggere, ovviamente.
A novembre sarà pubblicato,
Sì, sarà pubblicato a novembre.
Mese adatto,
insomma. Un mese preciso,
prima di Natale.
Il sole tramonta presto, è notte, quindi è il mese ideale per leggere.
Cupo.
Tu siete soli in una campagna poco illuminata e circondata da animali selvatici, è diciamo l'ambiente ideale.
Assolutamente. Facciamo una domanda per assai.
Certo, prego.
Vai. Tu sei chi ha fare io la musica.
Va bene, dai, io allora scelgo Mariolina.
Ok, d'accordo. Bene,
ringraziamo Angela Franquillo, ringraziamo Marilena Savino,
grazie, chiaramente
facciamo loro il nostro migliore in bocca al lupo per tutte le iniziative che le attendono da qui al futuro prossimo e più lontano.
Un grande in bocca al lupo per le vostre iniziative, vi aspettiamo anche con il movimento artistico culturale,
se ti va a portarlo qualcuno. Carapace, Capatosta.
Certo. Angela, oltre poco per la accounterapia, continua a scrivere. Possibilmente giallo anche che finiscono bene. Non so che finiscono male, oltre racconti.
Beh, non potrebbe essere un giallo che finisce bene.
Provato a cambiare.
Cioè, finisce bene per l'investigatore.
Non è un giallo.
Per l'assassino un po' meno bene.
Ma continua a scrivere, perché è bello.
La prossima volta parliamo di cucina,
Va bene. Anch'io vengo per la cucina.
Due, certo. Sì.
Portate qualcosa anche di cibo.
Certo. Un cuculo alla cipolla. Perfetto. Poi vi spiegherò.
Non mangiare quel giorno,
quindi,
se ci sei.
Quindi, semmai, ecco, preparate il vostro palato.
Vi lasciamo per ringraziare, per salutare, per poi attendere l'altra prossima volta con
un classico heavy metal. No, scherzo, con Nessun Dorma, nella interpretazione di Luciano Pavarotti, di Big Luciano.
A fa poco, grazie ancora Angela.
Grazie
a Marina, e in bocca al lupo per tutto. Grazie ancora.
Grazie.
A fa poco.
lascerò.
Eccoci qua ragazzi, entriamo di velocemente oggi questo scambio piedi di realtà, di ospiti, no?
Sì, sì,
le soluzioni volanti, insomma, come esatto, nel paione.
È proprio una staffetta ormai, sì, in questa trasmissione, perché non possiamo ospitare più di
il nostro numero di persone a cui siamo abituati.
Esatto, non possiamo più riempire
il palco,
estivare diciamo di ospiti il nostro studio, e quindi dobbiamo fare in modo che si avvicendino. La seconda parte della trasmissione è dedicata alla musica. Abbiamo il piacere di ospitare oggi Francesco Andreucci.
Ciao Francesco, ben trovato.
Buonasera, buonasera.
Che dirige una scuola di musica in quel di Marciano, se non sbaglio,
sì,
e fa parte quindi di un'organizzazione che in realtà svolge questa stessa attività anche nella città di Todi.
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
Francesco, benvenuto, siamo alla
Grazie.
Frutta. Come si chiama la vostra associazione? Come si chiama
allora,
la vostra scuola?
Allora, la nostra associazione è l'associazione Umana Arts Musica, è un'associazione APS, è stata fondata nel 2014. Ovviamente abbiamo preso in gestione, anche perché i comuni, la scuola che noi gestiamo è una scuola comunale, sia quella di Marciano che quella di Todi.
Okay.
Perciò da qualche anno a questa parte i comuni hanno dato in gestione a o associazioni non a scopo di lucro oppure a diciamo cooperative la gestione appunto di tutto ciò che riguarda la parte il rapporto con i docenti, il rapporto con diciamo gli alunni, gli allievi che sono iscritti e tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa, ovviamente anche quella didattica e artistica.
Quindi sia a Todi che a tutti i comuni, sia a Todi che a Marciano.
Sia a Todi che a Marciano, prima a Marciano nel 2014.
Okay.
Poi ovviamente c'è stato un bando che noi abbiamo partecipato sia a Marciano che a Todi, e a Todi due anni dopo mi sembra di ricordare, sì. E niente, praticamente la nostra... ci siamo trovati un po' noi insegnanti a gestire diciamo dalla parte sì didattico-artistica diciamo è stato piuttosto diciamo non semplice, però comunque era faceva parte del nostro lavoro, mentre nella parte amministrativa ci siamo trovati di fronte a diciamo organizzare fra tutte e due le scuole circa 200 più di quasi 200 allievi fra tutte e due le scuole.
Non sono pochi.
Perciò, non sono pochi. Perciò voglio dire, è stato piuttosto, però è stata una sfida anche personale, perché ovviamente io credo molto nella didattica, nella musica ovviamente, e nei ragazzi che sono diciamo appassionati a questo tipo di disciplina artistica. E ovviamente i ragazzi che vengono da noi lo fanno chi per hobby, chi ovviamente con un pensiero serio nei confronti di uno strumento che stanno iniziando. Infatti parecchi di loro hanno approdato al conservatorio tramite insomma preparazione da parte nostra, no? E perciò insomma anche questa è stata una soddisfazione. La nostra prerogativa è quella di far divertire i ragazzi e farli suonare il più possibile. Ovviamente questo diciamo spettro del
questo uragano che è arrivato all'improvviso,
mamma mia,
no?
Ragazzi, è stato terribile per tutta la musica in generale, ma in particolar modo anche per
scuole di musica.
I ragazzi, diciamo in un modo o nell'altro l'attività didattica è continuata, cioè voglio dire, certo fare con didattica a distanza con lo strumento è stato piuttosto difficile, insomma, un po' per loro, perché ovviamente non avevano neanche l'insegnante che direttamente faceva loro un esempio allo strumento,
era come un tutorial in diretta, in
capito?
Pratica,
era una cosa tragica,
ma anche per voi non è stato facile,
e anche per noi non è stato assolutamente facile, perché era meglio un'ora, io l'ho parificata, un'ora di didattica a distanza l'ho parificata a 5 ore di voglio dire, come stanchezza, no?
Sì, vabbè. Sì, no, infatti.
Però ovviamente poi ovviamente tutte le discipline, tutto ciò che riguarda l'insegnamento, secondo me deve essere in presenza, perché ovviamente
si
tratta sicuramente di due diversi modi di incontrarsi, di aiutare a imparare e di imparare, indubbiamente. Di sicuro, dal mio punto di vista, la possibilità di adoperare questi strumenti per incontrarsi a distanza è l'unica alternativa possibile, quindi
certo,
se non altro è un modo per limitare i danni, che comunque certo, sono inevitabili, perché altrimenti il catastrofismo, insomma, prende piede, però una maniera per reagire per quanto possibile a circostanze che non potevamo prevedere, che certo, ci hanno spiazzati
abbastanza
tutti quanti.
Sì, sì, sì.
Il nome delle scuole di musica, parliamo con la musica e poi torniamo e entriamo nel dentro. Il nome della scuola di Marciano e di Tori.
Allora, la scuola di Marciano si chiama Fabrizio De André.
Perfetto.
La scuola comunale di Todi si chiama Scuola Comunale di Todi. Il nostro progetto è di dare a questa istituzione, diciamo, un nome, poi adesso vediamo, insomma.
Ma sanno, è bello, Fabrizio D'André è bello.
Sì, Fabrizio D'André è stato deciso tanti anni fa da un responsabile del comune, mi sembra, se non ricordo, ma io ero solo insegnante.
Ok, bello, però,
appassionatissimo di De André, e infatti il progetto che risale a circa 2 anni fa, proprio in coincidenza con me, era quello di fare appunto di omaggiare qualche modo, già è stato fatto in un concerto, e praticamente omaggiare Fabrizio De André, magari con una conferenza, con un mio carissimo amico che è un esperto, proprio un fan di Faber, perciò insomma sicuramente realizzeremo, poi adesso speriamo che si sembra che si stia aprendo
e pian piano si possa,
si sta avendo la luce di questo lungo, diciamo, no?
Sì, sì, periodo difficile.
Sì, periodo difficile, okay. Perciò insomma.
Dopo speriamo, la musica di Andrea, mettiamoli una canzone di Andrea.
Beh, a questo punto concerto, anche a Francesco, sì, farà piacere.
Assolutamente.
Il suo autore preferito viene mandato in onda anche in questa piccola ma tenace
radio
stazione radiofonica
di
digitale
Ponte San Giovanni.
Esatto, che trasmette in diretta da Ponte San Giovanni sulle frequenze digitali di www.radiofonica.com fino alle 17, quindi ne avremo ancora per,
quindi preparati, scherzi a voce, Franci, se vuoi un caffè, acqua, ci abbiamo.
Abbiamo anche un diapason se hai bisogno di accordare la tua voce, no, battuti a parte.
Benissimo,
grazie. Con San My Book, mi ha chiesto una mia amica Elena che ci ascolta, e poi mettiamo dopo il prossimo stacco una canzone di Fabrizio D'André.
E questo
Fabrizio
brano D'André si intitola come?
San Giovanni? Maibu.
Bene, no, perché io purtroppo senza occhiali non riesco a leggere.
San Giovanni, ti dico proprio...
Vabbè, mi fido di te,
Voi ascoltate una canzone famosa.
Malibu con San Giovanni, o viceversa, San Giovanni con Malibu.
Voi ascoltate, dai.
Intanto l'ascolto, decidete voi, a tra poco.
Fa poco ci risentiamo. Se vuoi ti compro tutta Malibu. Eccoci qua, ragazzi.
Siamo tornati in diretta con Francesco Andreucci, che è il direttore della Scuola Comunale di Marciano Fabrizio De André. Ecco... non è una scuola tra virgolette elementare o media, è proprio una scuola concepita per la musica e che di fatto patrocinata e supportata dal comune propone l'insegnamento della musica a ragazzi e ragazze, bambini e bambini che partono da che età, Francesco?
Allora, noi abbiamo sia a Marciano che a Todi abbiamo dai 3 ai 5 anni la propedeutica. Propedeutica è tutto ciò che gioca intorno alla musica, al ritmo, al cantare, perciò diciamo prepara un po' il bambino ad approdare, diciamo, a uno strumento che poi sceglierà. Poi abbiamo dai 6 fino ai 70 anni.
Mazza.
Voglio dire, non abbiamo limite di età.
Una sola categoria, praticamente.
Assolutamente. Ci sono persone adulte in pensione che hanno una passione vera per la musica, e magari o non hanno mai studiato uno strumento oppure hanno ripreso dopo decenni lo studio appunto di uno strumento musicale. E questo è bellissimo, perché ovviamente la scuola comunale in sé per sé, ma anche le scuole private di musica, hanno questa prerogativa di abbracciare una fascia di età enorme, che va dai 3 anni fino ai ma anche 70-80. Io ho un allievo, insomma, in pensione, che ovviamente sono lezioni stupende. Lui è un insegnante di filosofia, è stato, cioè,
c'è anche una bella cultura,
lezione con lui e niente, insomma, voglio dire. E poi ci sono anche persone, insomma, diciamo in età che va dai 40 in su,
intermedi,
però ecco, la maggior parte del target è appunto dai 6-7 fino ai 18-19, insomma, anche 25 nelle classi di canto, più che mai ci sono, no, ragazzi che ovviamente hanno la voce per poter studiare magari lirica, oppure no, fare un percorso similare, perciò devi avere anche una voce formata. E ecco, insomma, per quanto riguarda le discipline, noi cerchiamo di offrire, di avere una formazione e anche un'offerta formativa, diciamo, piuttosto ampia, dagli archi, tranne la viola, che ovviamente è meno richiesta. Abbiamo tutti violino, violoncello e contrabbasso, poi i fiati, dal flauto, il flauto sia dritto che traverso, flauto, poi oboe, clarinetto, sassofono sono, diciamo, più gettonati, come perché magari si avvicina anche a un linguaggio jazz, e la tromba, poi ci abbiamo, ecco, insomma, pianoforte, ovviamente,
chitarra
elettrica, basso elettrico, canto moderno, canto lirico. Poi per 2 anni purtroppo l'abbiamo dovuto sospendere, abbiamo anche le attività collettive, cioè le attività di musica d'insieme, che vanno dal coro di voci bianche, che ovviamente si unisce, allora, cioè abbiamo l'insegnante che prepara gli allievi di Marciano, l'insegnante che prepara gli allievi di Todi, con lo stesso programma, poi si uniscono e abbiamo fatto anche delle bellissime cose. E poi questo anche nella musica d'insieme per orchestra, stesso discorso, poi anche musica d'insieme rivolta a gruppi pop rock, diciamo, di ragazzi che sono un po' più avanzati, no, che riescono a fare. Infatti qualche anno fa facemmo un omaggio a Battisti e c'erano dei ragazzi, insomma, che di un certo livello, che ovviamente hanno fatto questa performance, insomma.
Perciò
voglio dire che l'offerta è ampia. Poi ovviamente le materie teoriche, noi abbiamo scelto questa tipologia nell'ora di strumento,
okay.
L'insegnante si riserva, poi sceglie lui quanto più o meno, se più in una lezione o la settimana dopo meno, insomma, vuol dire, decide lui il solfeggio, cioè la famosa teoria, diciamo, no, che ovviamente va di pari passo con,
che da un po' non si sente
non si sente, perché è stata sempre un po' con lo spettro della musica, oddio il solfeggio, no
un po' di paura.
Poi voglio dire, nei metodi, diciamo, antichi, c'hanno un brutto ricordo, perché prima c'erano degli insegnanti che per 3 anni facevano solo solfeggiare, e poi evidenziamo invece la cosa più sbagliata in assoluto, no?
È un po' il pane duro, insomma.
Il solfeggio si fa affrontando il brano che uno sceglie, no? Si fa lì, poi ovviamente si spiega le varie evoluzioni del percorso, insomma, per quanto riguarda. Però voglio dire, ecco, insomma, noi lo facciamo per renderlo anche un po' più leggero, più tranquillo. Poi ci sono dei ragazzi che piace molto, proprio bambini anche di 7-8 anni, a cui piace moltissimo, perché forse quella, diciamo, è la parte scientifica della musica, no? Diciamo, la musica ha due aspetti, no? Questo, l'aspetto onirico, no? Che chi, il fruitore, dice, ah, che bella quella melodia, mi ricorda, no, un'estate al mare, magari, no? Però dietro a quella melodia, che sia musica classica, che sia musica leggera, che sia rap, che sia qualsiasi tipo di genere di musica, c'è dietro un discorso scientifico, no? Proprio matematico, la stretta convivenza fra la musica e la matematica nell'antichità era messa nelle materie scientifiche della musica. Cioè, insomma, Questa è una cosa affascinante che i ragazzi, se fatta notare, ovviamente lo trovano, alcuni di loro lo trovano molto interessante. Cioè, insomma,
tutta la settimana è aperta la scuola?
Tutta la settimana, dal lunedì al sabato. Okay. Poi se ci sono da fare dei recuperi possono andare anche di domenica, ovviamente di comune accordo con genitori e allievi.
Da mattina a sera?
Da mattina no, perché la mattina solitamente, ossia la mattina sì, il sabato mattina, perché adesso i ragazzi fanno, quasi tutti fanno la settimana corta,
sì.
Perciò qualche insegnante ha messo delle lezioni sabato mattina, altrimenti negli altri giorni solo pomeriggio, solo pomeriggio. Se c'è qualche adulto che vuole fare la mattina e l'insegnante è disponibile, assolutamente.
Bello sentire parlare il piede di musica, no? Sì, dopo un anno in cui era tutto chiuso, no?
Uno dei nostri progetti che è ormai che è quello proprio di far suonare i ragazzi, di metterli a confronto, no? Cioè comunque il palcoscenico, cioè trovare delle realtà, e già ci sono delle collaborazioni comunque anche con Marciano, per esempio. Musica per i Borghi è stata sempre molto solidale con noi, veramente grazie infatti a tutti gli organizzatori, perché offre a luglio offre un palco di professionisti dove ci cantano i professionisti della musica italiana e straniera, no? Insomma, con service audio e luci da pop star, insomma, sì, sì. Da rock star proprio, e perciò i ragazzi sono eccitatissimi. Questo il nostro biglietto da visita è sempre un ensemble di percussioni dove i ragazzi, 8-10 ragazzi, sono diciamo una percussione, un tamburo o sì, solitamente membranofoni, come se rimaniamo nel gergo tecnico musicale, e c'è l'insegnante ovviamente che fa da guida, no? Questo è bellissimo proprio. E poi ci sono gli altri ragazzi, gruppi rock, pop, come dicevamo prima, che appunto presentano i loro lavori che hanno fatto, diciamo, durante l'anno, insomma. Perciò è una cosa bellissima, un palco che è veramente fantastico. Poi c'è sempre pieno di gente, i ragazzi sono molto molto eccitati quando si avvicina questo, però purtroppo per 2 anni abbiamo dovuto interrompere questo.
Beh sì, allora speriamo che nella prossima primavera, nella prossima estate,
speriamo
questa consuetudine si potrà rinnovare.
Vivamente, sì.
Insomma, gli strumenti che hai insegnato a suonare sono vari, vanno da quelli orchestrali,
sì,
a quelli che invece noi consideriamo più associati alla musica contemporanea.
Assolutamente.
Fino adesso quale ti sembra, diciamo, lo strumento che...
Allora,
i ragazzi e le ragazze, perché immagino che abbiate anche molti allievi.
Sì, sono proprio misti.
Qual è lo strumento, diciamo, che noti è prediletto? Se magari ti ha stupito la predilezione per uno strumento che immaginavi magari più serioso, impegnativo,
allora,
oppure
certo.
Uno pensa subito alla chitarra, no? Suona la chitarra.
Ma infatti però gli strumenti più gettonati ormai da anni sono il pianoforte, la chitarra e la batteria, canto moderno, perché ovviamente con l'ausilio anche della tecnologia si riesce a fare belle cose. Ci sono delle ragazze che hanno delle voci stupende, cioè proprio veramente vanno stimolate molto questo. E poi quest'anno ho voluto inserire una novità, che è l'arpa celtica. Che adesso abbiamo un allievo, ma adesso vorremmo fare una serata di presentazione anche con l'insegnante, e ovviamente è uno strumento, diciamo l'arpa classica, sì. È uno strumento diverso, perché quella è anche più impegnativa, anche economicamente molto più impegnativa.
Certo.
L'arpa celtica è uno strumento, diciamo propedeutico all'arpa classica, che è ovviamente più facile da gestire, e non dico da suonare, perché comunque ha sempre le sue difficoltà, però anche da gestire. Si trovano a noleggio, si trovano, insomma, no? C'è la possibilità di, con poco, diciamo, di avere in casa uno strumento del genere. È bellissimo, è un suono che ovviamente è un po' lontano da quello che è la chitarra elettrica o che è della batteria, però c'è anche l'arpa celtica, diciamo, elettrica, che anche lì ha delle potenzialità piuttosto interessanti. Perciò invito tutti a chiamarci per conoscere questo strumento.
Sì, perché poi immagino che è uno strumento tipico della musica folclorica, sì, di chatteare, sì, che sì, però sì, spesso sì, si sì, ibrida sì, con la musica elettronica, la musica, chiamiamola rock, per certo, no? Il rock irlandese per intenderci.
Cioè, infatti è uno dei nostri progetti, è quello. Noi abbiamo la fortuna, per esempio, grazie alla sensibilità del comune di Marciano, di qualche anno fa, di aver acquistato un box insonorizzante. Cos'è il box insonorizzante? Voi lo sapete, ovviamente è una scatola,
sì, sì,
dove questa scatola rossa, che noi ce l'abbiamo rosso, dove ovviamente abbatte tutte le, diciamo, i decibel, sì, diciamo, che creano il trattamento acustico. E ovviamente è una cosa fantastica, perché
si chiude
la porta pesantissima, e ovviamente si sente in lontananza. Il primo giorno è stato installato, c'è una lezione, arriva una mamma, dice, ma la scuola di batteria, la classe di batteria dov'è? Tu, signora, mi rende felicissimo, perché ovviamente significa che funziona questa, certo, cosa. E quello potrebbe anche diventare diciamo, utilizzarlo per la registrazione. Infatti uno dei nostri progetti è anche questo, di fare delle produzioni, no? È piccolino il box, però magari fare uno strumento, fare, sì, per traccia. Vuol dire anche i ragazzi imparano, anche fanno anche questa esperienza. Un'esperienza fantastica che abbiamo dato ai ragazzi è una collaborazione con il Festival del Cinema di Spello.
Bello.
Abbiamo fatto per 3 anni abbiamo fatto questo tipo di collaborazione. Loro, diciamo, che si trovano a suonare in diretta,
okay,
con le immagini,
okay,
ovviamente hanno un
click
in cuffia, hanno il direttore, ovviamente, che è il compositore delle musiche, con il click perché devono essere asincrono, devono essere perfetti, e per loro questa è un'esperienza bellissima, in quanto che vanno un po' nel mondo del lavoro di quello, sì, che è la musica, insomma. Io ho avuto la fortuna di avere esperienze nel cinema, perciò voglio dire, so quanto è bello e anche formativo per un musicista, per uno strumentista, insomma, fare questo tipo di esperienza, insomma. E infatti cerchiamo di far suonare i ragazzi, di fargli fare esperienze sempre diverse.
Anche perché mi dicevi, UNESCO è una nata nel 2000.
Una nata nel 2000 è nata, perciò è, e l'altra, quella di Todi, è nata invece circa 50, forse qualche anno in più anche.
Anni storici di AESPA importanti.
Anni fa, sì, ha cambiato diverse gestioni, ovviamente, e però, insomma, ecco, c'ha una sede anche storica, diciamo, nel palazzo che ospita il teatro comunale. Perciò, insomma, siamo in questa, e gestiamo queste due realtà facendole, insomma, unire in qualche modo.
Speriamo anche in futuro la possibilità, tu dico qua parliamo con la musica, con un omaggio a Fabrizio Dandè, di avere qualche tuo allievo che possa, non con strumenti troppo grandi, perché non so se no.
Però poi, John Arpacelti che c'entra, insomma.
Qui è può entrare.
Se la più dire, piccola, ci fidiamo.
Certo.
Di avere qua per suonare in diretta.
Assolutamente.
No? Facciamo come.
Assolutamente.
Allora, metto il pescatore, va bene come canzone. Fabrizio Dandè.
Beh, direi che.
Buona scelta.
Penso sia un'ottima scelta.
Maggio.
Quindi.
Fabrizio Dandè con il pescatore, per ricordare, poi torniamo con Scuola di Musica di Todi e di Marciano. A fra poco.
A tra poco.
Eccoci qua, che bello,
Francesco, scusate, mi stavo confondendo l'autore del testo con il nostro ospite. Era Fabrizio Dandè con il pescatore, nella versione nella quale era accompagnato dalla premiata Forneria Marconi, sì, PFM.
Sì. Che cantatore, posso dire?
Beh, sì. No. Cosa dire? Non si può aggiungere altro,
no,
certo.
Musica
del grande,
tempi,
grande interprete, sì, sì, del, sì, cantautorato,
grande poeta,
italiano, un sensibilissimo artista. Francesco ci stava illustrando in realtà il suo percorso formativo fuori onda, che ha un percorso formativo di alto profilo, visto che ha studiato sia pianoforte che composizione, quindi è pianista e anche compositore, quindi due in uno. ai tuoi studenti, che magari coltivano alcune ambizioni, fai presenti i sacrifici, l'impegno? Cioè, come si fa a motivare un ragazzo che in quanto giovane molto spesso è più portato a stare all'aria aperta, cioè a uscire, no? a dedicarsi anche allo svago, alla compagnia, a in realtà dedicare alcune ore al giorno allo studio di uno strumento, perché imparare a suonare uno strumento a livello professionale richiede un esercizio prolungato, sì, costante, sì, che quindi comporta, come per un atleta ad esempio, un aspirante atleta, diciamo, sacrifici.
Sì. Ma io cerco di far capire sempre ai ragazzi che, allora, innanzitutto noi siamo fortunati, cioè chi prende un percorso accademico come l'ho preso io, ovviamente mi ritengo fortunato, perché ovviamente c'è una passione dietro. Se non c'è la passione, sì, non lo fai. Specialmente il conservatorio, dove ti inquadra, adesso un pochino cambiate le cose, ma quando l'ho fatto io era proprio il dogma, cioè voglio dire, questo era il conservatorio, era una cosa serissima. E le ore di studio erano tantissime, veramente. Perciò voglio dire, io dico sempre che comunque è un sacrificio, ma molto legato al piacere, perché in realtà studiare pianoforte per me è stato da una parte un sacrificio, ma diciamo dall'altra parte un piacere. Perciò mi ritengo fortunato che poi comunque ho continuato con la musica in qualche modo, anche insomma insegnando, facendo anche cose, attività mie artistiche, però voglio dire insegnando, dai veramente, cioè cerco almeno, provo a far capire veramente laddove vedo che c'è passione, ovviamente, perché i ragazzi magari non tutti hanno la passione, specialmente chi frequenta questo tipo di scuole, no? Magari lo fa per hobby, oppure lo fa perché comunque gli piace, però non hanno questa passione che avevamo noi quando
eravamo
al conservatorio, il fuoco sacro, il famoso fuoco sacro. Perciò voglio dire, sì, le ore che uno deve impegnare quando uno fa un percorso accademico sono tante. Io sotto diploma studiavo anche 10 ore al giorno, insomma, voglio dire, cioè infatti ringrazio la mia famiglia, perché voglio dire, e anche i miei vicini, perché non mi hanno mai detto, vivevo in un condominio, perciò veramente io
hai avuto dei vicini, dei santi,
sì, tappeto rosso.
Allora, anche io ho un vicino pianista, però devo dire che è molto piacevole sentirlo, sì, esercitarsi.
Domani si agge, ragazzo.
Per esempio, io non vabbè, forse perché io l'ho sempre fatto, ma io non riuscirei, perché stare lì ore e ore su tre battute, voglio dire, non è così piacevole.
No, in effetti è la bellezza di un'esecuzione nasconde, certo, dietro in realtà prove, ripetizioni ossessive, certo, sì, o estenuanti, sì, quindi sì, questo si
maniaci del,
esatto,
del, io c'ho avuto una cara persona che mi ha avviato alla musica, e lei, musicista anche lei, artista, e lei quando mi faceva studiare mi faceva, allora queste due battute ti devono venire tre volte di seguito, okay, senza sbagliare, appena fai un minimo sbaglio devi iniziare da capo, ore perciò voglio dire, e questo io glielo faccio fare, e si rendono conto, voglio dire, quanto è. Poi certo, dopo un po' smetto perché ovviamente non puoi,
sì,
però gli fai rendere conto, veramente i ragazzi si rendono conto che sì, è un piacere, però un minimo di sacrificio ci vuole.
No, penso sia molto formativo, sia molto educativo, perché molto spesso si pensa che ciò che è piacevole sia facile o semplicemente un passatempo, venga naturale, no? Magari viene naturale una certa predisposizione, che però va allenata, altrimenti...
Sì, va allenata, purtroppo. Secondo me tutti dovremmo studiare musica, cioè il percorso, come nei paesi del nord, cioè dalla primaria fino alla fine del liceo, uno dovrebbe studiare uno strumento musicale.
Sono d'accordo con te, io poi sono un insegnante e non ho studiato mai uno strumento musicale, però penso che sia...
Ma come
dicevi tu, nella formazione antica, già diciamo dal mondo che noi chiamiamo greco, per intenderci, che è il nostro punto di riferimento,
certo,
culturale, anche fino al mondo medievale, prevedeva la musica, come la musica era uno dei pilastri della formazione medievale, e soprattutto tutti quanti coloro che studiavano e potevano permettersi di farlo nel mondo antico, studiavano musica.
Sì,
cioè, un'armonia che anche e anche la, tra virgolette, la compresenza di sentimenti che le varie melodie portavano con sé,
perché scienza bene modulandi, no? Dicevo, esatto. Cioè, una scienza, perché come dicevo prima, ovviamente che se viene diciamo caratterizzata e formata da un'armonia ben modulata, viene fuori quello che... Infatti ai ragazzi, anche alle medie, perché io insegno educazione musicale alle medie, e dico sempre che ovviamente la magia della musica in 7 suoni con il metodo diciamo tradizionale, ma i suoni sono 12, diciamo, con questo poco con questi pochi mezzi, cioè,
è un alfabeto,
cioè voglio dire, nel senso si è creato il mondo, si è creato proprio, esatto, una cosa impressionante, no? Se uno ci pensa, no? Perché la magia di questa disciplina, voglio dire, perciò insomma, vabbè, io sono di parte, però voglio dire, alcuni recepiscono questa cosa e capiscono, altri magari, vabbè, insomma, è normale.
Il Covid ti ha aiutato o ha peggiorato?
No, assolutamente.
Ma tipo anche ne amore per lo studio e per la musica?
Ma io allora, per lo studio, per chi già studiava, per chi è come me, insomma, magari sì, stava lì, non andava al lavoro, oppure insomma faceva quelle ore, e poi si metteva magari a suonare, quello, ma volevo dire, ecco, finiva lì. Per i ragazzi invece che hanno iniziato, secondo me no, è stato, anzi, tanti hanno abbandonato.
Sì.
Tanti hanno abbandonato. Perciò volevo dire che è stato un dramma epocale.
Sì,
insomma,
no, appunto,
epocale.
Perché...
come lo sono le pandemie,
sì, sì, infatti.
Lo sono stati insomma anche in passato.
Di questi, tu quanti anni sono che sei a Marciano a Todi come
allora? Allora, che insegno a Marciano dal 2005-2006, poi che sono diventato direttore dal 2014,
okay,
quando abbiamo preso appunto in gestione la scuola di musica. Anche a Todi ho insegnato, adesso non ho tempo per insegnare a Todi, ma c'è un altro direttore a Todi, ma ovviamente in collaborazione. Io mi riservo la gestione, diciamo, amministrativa, il rapporto fra associazione e insegnanti, comune, così, e lui si occupa della parte didattica artistica.
Di tutti questi anni, no? Qual è il momento più bello? Anche tipo più divertente, dai, c'è
il momento stato più bello
di questa storia di Francesco in queste scuole.
Il momento più bello è quando vedo i ragazzi sul palcoscenico felici di aver suonato bene. Questo è un momento che a me mi riempie di gioia, perché il nostro scopo è questo. Lo scopo dell'insegnante è questo qui, di trasmettere quello che tu insegni, no? E non è facile, perché non è assolutamente facile. Poi voglio dire, la musica è sempre stata, è sempre un po'... criticata, ma che fai? È musicista, e poi del lavoro che fai? Ma è questo, cioè, voglio dire, noi viviamo
un po', comune,
viviamo
ancora,
un
no?
po' su questo, sì, luoghi comuni, viviamo un po' su questa, cioè, diciamo, questi luoghi comuni, come dici tu, continuamente. Perciò vedere i ragazzi contenti, soddisfatti di quello che hanno fatto e del percorso che è stato fatto durante l'anno e i risultati, questo secondo me è una delle dei momenti più felici che un insegnante, se un insegnante che ci crede, insomma, insomma, nel percorso didattico.
Più ragazzi o più ragazze? Se devi fare un bilanciamento, siamo pari.
Penso che
siamo pari.
Siamo un po' pari, sì. Sì, le ragazze sono sempre di più, sono anche veloci, purtroppo sono così, no, purtroppo è così, le ragazze sono avanti. Io ho fatto anche un percorso al liceo classico con un progetto, diciamo, sempre musicale per 15 anni, e vedevo lì, insomma, c'erano i ragazzi più grandi, vedevo che le ragazze erano molto più avanti. Infatti ragazzi, svegliatevi, perché
ci superano.
Però voglio dire, ovviamente sì, equipaggio, insomma, siamo lì uguale, insomma, come frequenza
siamo là.
Sì, yeah. sì.
No, è molti spunti ci forniscono,
sì, sì.
Francesco, e chiaramente tu segui i ragazzi anche per qualche anno consecutivamente, immagino che alcuni studenti, alcune studentesse frequentino le vostre scuole per almeno 2-3 anni consecutivi. Chiaramente è difficile stilare i bilanci, però noti che la pratica musicale li trasformi in parte? Li trasforma secondo te, anche se chiaramente non li conoscevi prima che arrivassero, quindi certo, non puoi effettuare raffronti, però noti che la pratica della musica in qualche modo completa la personalità, o meglio la rende più più capace di esprimersi, più completa.
Assolutamente d'accordo. Allora, la fortuna, io dico sempre, la fortuna di insegnare nelle scuole comunali è proprio questa, perché tu puoi avere anche un allievo 10-12 anni. Cioè io ho avuto degli allievi che sono stati con me 10 anni, 11 anni, 8 anni, 9 anni, ma è fantastico. E ovviamente quello che dici tu lo vedi il cambiamento. Io adesso c'ho un allievo affezionato che sta studiando ingegneria e adesso si trasferirà, e ovviamente è deluso dal fatto che non può venire più a lezione. Io ti ascoltami, tu il tuo percorso fallo, perché, però non sei fortunato, perché non abbandonare mai la passione per la musica, perché ovviamente ti aiuta tantissimo. E infatti lui si vede, io conosco tanti ingegneri, lui già ci ha inquadrato, no? C'ha già la mentalità, no? Dell'ingegnere, sì, sì, molto quadrato, ovviamente stare sul pezzo sempre così, ma è una persona speciale perché appunto c'è questo percorso, sono sicuro, c'è questo percorso di questa passione che ha coltivato anno per anno. E voglio dire lì c'è una felicità che dicevi prima, la felicità di vedere questi ragazzi, anche se non sono pianisti, non fanno musica, però comunque sono stati un po', diciamo, la musica ha contribuito alla loro formazione, sì, e alla, assolutamente vero.
Non sono soltanto tecnici, sono
assolutamente, assolutamente. Io porto sempre un esempio per tutti, no? Io ho organizzato anni fa con il coro dell'università, perché faccio parte anche del coro dell'università, il Requiem di Verdi, e io l'ho portato a Rovigo, a Salò e a Asiago.
Ok.
A Rovigo e a Salò, quando andavo a parlare con i comuni, con gli assessori alla cultura, così sempre non capivano. E ovviamente sono andato a parlare, cioè, ma anche di cose non inerenti alla musica.
Sì, sì.
Vado ad Asiago, io ne espongo i problemi, le problematiche, così. E tutto sempre d'accordo, sì, capiva benissimo subito, e poi andiamo a parlare più approfonditamente. Lui aveva fatto un percorso, era un organista diplomato in organo, aveva fatto un percorso. Allora ho detto, vedi che allora c'ho ragione, cioè voglio dire, quando uno fa un percorso, ma che sia anche danza, che sia un pittura, che sia che abbia un percorso artistico,
sì,
in qualche modo,
completo,
la musica
preciso.
Lo è di più, perché comunque ti mette alla prova, ti responsabilizza. Anche suonare un pezzo semplice davanti a 50-100 persone ti responsabilizza, lo fai una volta, lo fai due, lo fai tre, il confronto con gli altri, perché ovviamente trovi sempre quello più bravo di te. Questo è formativo, e questo è formativo, infatti è pienamente d'accordo con te, perché voglio dire tutti, apposta prima dicevo, tutti dovrebbero studiare uno strumento musicale, sì, o fare danza, o fare quello che sia.
L'importanza della formazione, no? Oltre a trovare uno strumento musicale da studiare, no? È importante, perché oltre alla passione c'è anche un percorso completo.
Certo, un percorso.
Non
un percorso,
solo la passione.
Non deve essere un percorso che ti porta a essere concertista.
Necessariamente,
no.
Diciamo.
Però un percorso che dove sviluppi la passione per
appunto
la musica e la. Sì, sì, sì.
Allora, a proposito di canzoni, non pare. Io so che non ci abbiamo sentito Edoardo Bennato.
Chiudiamo la Peter Pan.
Chiudiamo la puntata per quanto concerne il rullo musicale con
un brano
storico di Edoardo Bennato.
Vogliamo un po' quella fantasia.
Esatto, e ci sentiamo tra poco per i saluti finali.
Su Io so che non c'è.
Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te. Continui a cercarla, ma non darti per vinto. Perché?
Vai Pietro,
chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle.
Non ho questi acuti e non ce l'ha più forse neanche lui, probabilmente. che no, lui
spettacolo, ragazzi, che
veramente
spettacolo.
Un bel sì. pezzo storico che quindi ci riporta indietro a ricordi, ma in generale ci riporta indietro, insomma,
a una musica che
alla bellezza
un po'
dei
si
pezzi
persa,
ben riusciti. Era L'isola di non c'è di Edoardo Bennato,
la parodia di Peter Pan.
Sì, era bravissimo, cioè, sì, esatto. Sì, è stupendo.
E siamo ai saluti finali con Francesco Andreucci, che rappresenta qui la Human Arts Musica, associazione di promozione sociale, che è attiva nella direzione di due scuole comunali di musica, a Marciano e a Todi, che ci ha spiegato le loro attività nel territorio, diciamo, della via Tuderte, per intenderci.
Sì,
no?
Sì,
io ho fatto anche del coro università, mi hai detto.
Sì, anche coro università.
Quindi
sì,
poi
sì,
sì. Non tutti i coro, quanti siete il coro?
Un bel numero. Anche lì siamo stati fermi grazie
al Covid.
E qui siamo arrivati in 18, però con il Covid.
E perciò voglio dire, sì, posso venire, assolutamente posso.
Quindi insomma, infatti, c'è un sogno nel cassetto, Francesco?
Un sogno nel cassetto? Un sogno nel cassetto che ti posso dire, che ci sia meno cioè più rispetto in generale, un rispetto per tutto quello. Io parlo sempre per la mia materia, no? La mia, diciamo, che è la musica. Rispetto alla musica, per esempio, ci vuole un po', perché anche lo vedo anche nelle scuole, quando incontro ragazzi che ovviamente respirano magari a casa il fatto di assenza totale della musica e di un valorizzare la musica, anzi non tanto valorizzare, in modo però non troppo positivo, cioè nel senso dice, come dicevamo prima, ma che fai? E poi che lavoro fai? No? Cioè è questo che veramente, questa è mancanza di rispetto perché io penso c'è anche un po' di ignoranza, nel senso non sanno veramente se cioè un musicista, se fai musicista vabbè, allora cioè no, cioè c'è dietro un sacrificio
e beh,
cioè basta, voglio dire, voglio dire, ma cioè un pochino più di consapevolezza, e questo è il
sì, vero, è
ovviamente questo è vicino alla mancanza di rispetto per chi veramente ci crede, ma anche per la disciplina. Però in generale, io parlo per la musica, ma in generale forse ecco, mi piacerebbe un mondo dove ci fosse
più rispetto.
Anche perché
questo rispetto
il musicista non è la cicala che passa l'estate,
no,
diciamo, no, a canticchiare infischiandosi dei problemi, deve fare i conti con diciamo le spese mensili, con anche la sussistenza, quindi molto spesso anche rinuncia all'auti guadagni perché
certo.
E dedica molto tempo allo studio, quindi è una professione che, come ci dicevi prima, presuppone molte ore.
Sì, sì, ho avuto la fortuna di studiare con Luis Bacalov, il premio Nobel, no, che purtroppo è mancato un anno fa, due anni fa, e lui diceva: Andreucci, lei cosa fa? Lei ha detto musicista. Complimenti, perché dice vivere con la musica è veramente, dice, per carità, insegno molto, perciò quello mi dà da vivere, però voglio dire, lui era si reputava fortunato perché comunque è vissuto in un'epoca dove c'erano pochi musicisti che facevano quello che faceva lui, insomma, perciò mi ha sempre detto, dice complimenti, perché veramente è una fatica enorme al giorno d'oggi. Poi,
adesso,
poi la tecnologia ha aiutato, ma in parte non ha aiutato
perché infatti
basta che uno è bravo con il computer si crede musicista, insomma.
Sì, insomma, mistifica molto la tecnologia, immagino.
E questo rientra nella famosa parola rispetto.
Facci i contatti e poi abbiamo finito. Ricordati a due scuole, Tori di Massano, per chi volesse venire da voi.
Va bene. Sì, i contatti sono praticamente. Allora, i numeri di telefono adesso non. Però, se voi andate sulla pagina di Facebook,
okay,
Umana con l'H davanti, Umana Arts Musica,
okay,
c'è, diciamo, un manifesto pubblicato dove trovate tutte
i riferimenti.
Volendo posso anche
fornire
i riferimenti della segreteria,
okay,
e ovviamente niente, insomma, sì. E per Todi uguale, la Todi è SCM Todi,
perfetto,
sempre la pagina Facebook,
tutte le pagine Facebook, benissimo. Ti facciamo un'ultima domanda, facciamo?
Sì, fagliela.
Metti le cuffie, perché se non esci da qua e non puoi continuare a insegnare musica, giusto? Non rispondo a questa domanda.
Esatto, quindi... risponde al domandone di Nicola, che è decisivo per la tua settimana.
Ripeto, trovo, troviamo a prossimi eventi, fai degli eventi futuri, fate come scuola mentre trovo la musica.
Allora, eventi musicali, allora, sperando che si possa riprendere a farli, sì. Faremo dei saggi canonici, poi faremo delle serate di presentazione di strumenti musicali, faremo musica per i borghi, speriamo, poi il concerto di Natale, ma sarà difficile il concerto di Natale perché ancora fino al 31 dicembre c'è allerta sì. Emergenza. Insomma.
Quindi vabbè. Allora, ho trovato la musica di Edita, cambiamo, no, che questo nome è Edita, quindi da calcio
passiamo a un altro gioco, un altro gioco a premi.
Vediamo se mi apre. Metti a SMA per spari, sì, metti a cuffia per farti, qui non va, mi sa che vabbè, facciamo senza domani, non va purtroppo YouTube, facciamo senza musica. Allora, per Francesco, se rispondi bene a questa domanda, sì, altrimenti mani qua, quindi poi avvisa a casa, giusto, a scuola, insomma, esatto, e tutti i tuoi parenti, che cos'è la musica e che cos'è una scuola di musica?
Questa è una domanda difficile, molto difficile.
Hai meno delle 36 ore dell'esame di composizione.
Sì,
se lo metti da musica, ma purtroppo YouTube non mi aiuta.
Quello. Allora, la seconda era che cos'era una scuola di musica.
Musica e la musica.
La scuola di musica, ovviamente, è un contenitore dove ovviamente tante persone che sono gli insegnanti cercano di mandare il messaggio giusto a chi si iscrive, il messaggio giusto è quello di far conoscere veramente la musica nella sua accezione più nobile, diciamo, no? Che in realtà è questa diciamo armonia bene modulandi, questa scienza bene modulandi che diciamo prima, che ovviamente questa cosa magica che ovviamente ci commenta ogni giorno a noi, perché ovviamente è una compagna che non tradisce mai.
Beh, questa è finita.
Forse è la
compagna non tradisce mai, grande.
Sei guadagnato
anche la musica, una compagna non tradisce mai.
Ti sei guadagnato l'uscita dallo
studio. È la musica, è una compagna, io lo dico ai miei allievi, è una compagna che non tradisce mai.
Questa è bella, finisce, mi piace.
Come le due mani sono le migliori amiche del mondo, cioè non troverai più un esempio migliore delle due mani.
Questa persona può uscire.
Direi che può uscire senza si è guadagnato il ritorno a casa dai suoi studenti e dai suoi cari, quindi ringraziamo Francesco Andreucci per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi, Radiofonica, viva Radiofonica.
Ti aspetto, noi ci vediamo lunedì e poi sabato prossimo.
Esatto, sempre per quelli del lunedì e poi versiamo alla frutta, buon fine settimana e se potete fate un salto a Umbria Libri che si tiene nel chiostro dell'abbazia di San Pietro, si è tenuto già ieri, si tiene la giornata di oggi, si terrà domani, come sapete Umbria Libri. Della quale Radiofonica è appunto, chiamiamola così, partner, diciamo,
yes.
Mediatico, è la esposizione degli editori umbri ed è una rassegna che vanta anche ospiti di rango nazionale come appunto editori e soprattutto scrittori che vengono intervistati e che propongono le loro opere al pubblico. Quindi ci vediamo la prossima settimana e vi lasciamo con il ballo di San Vito di
Vinicio Capossera,
richiesta di Francesco Andreucci.
Grazie, buona domenica. Alla prossima. Ciao,
grazie. Ragazzi. Ciao, ragazzi.
Ciao. Ciao a tutti. Salsicce, fegatini, viscere alla brace e